Il racconto dello storico. Teodora, imperatrice di Bisanzio. Costantinopoli, 21 aprile 510. Cominciano i giochi. Lo spazio nel quale si colloca l'inizio di questo racconto è la città di Costantinopoli, l'antico porto greco di Bisanzio, che l'imperatore Costantino aveva trasformato e ampliato e che era diventato la popolosa capitale dell'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino. Il tempo è un giorno d'aprile dell'anno 510, forse il 21, una data simbolica nella quale gli imperatori d'Oriente facevano coincidere l'inizio della primavera, il giorno mitico della fondazione dell'antica Roma e quello della fondazione di Costantinopoli, la nuova Roma. Era la data fissata per l'inizio dei giochi annuali. L'imperatore Anastasio era già nel suo palco e stava per darne l'atteso segnale. Nell'ippodromo una grande folla tumultuante si accalcava da ore. Una folla altrettanto fitta e rumorosa attendeva, poco lontano, attorno al prato del circo, il Kinegion, dove orsi, leoni e cervi erano da ore tenuti senza cibo e segregati in gabbie enormi. Al segnale sarebbero stati liberati e si sarebbero scatenati l'uno contro l'altro e contro i cacciatori che li aspettavano armati di archi, frecce, lance e spade. Tre bambine rivolgono una supplica alla città. Proprio qui, nel Kinegio, sotto gli occhi degli spettatori stupiti, si svolse quel giorno uno spettacolo insolito e strano. I cancelli dell'anfiteatro si aprirono e tre bambine, precedute a poca distanza dalla madre, entrarono nell'arena. La maggiore di loro, Comitò, aveva 10 anni o poco più, la seconda, Teodora, 8. La più piccola, Anastasia, che appena si teneva in piedi sgambettando sull'erba del prato, non arrivava a 4. Portavano sulla testa delle corone di fiori bianchi, tenevano stretti altri fiori nelle mani e camminavano con passi attentamente ritmati. Gli sguardi che rivolgevano al pubblico erano di implorazione, le parole balbettate e supplichevoli, ma era evidente che stavano recitando una parte da tempo studiata e preparata. Fu la madre a parlare e a spiegare agli spettatori quale realtà dolorosa era dietro le loro parole. Era una vicenda simile a tante altre che i cittadini di Costantinopoli conoscevano bene. Una vicenda di prepotenza e di corruzione. Un funzionario corrotto aveva tolto il lavoro di ammaestratore di orsi al padrigno delle bimbe e l'aveva dato ad un suo protetto. Esse supplicavano i loro concittadini di non essere abbandonate. Il lavoro, per una famiglia, significava anche allora a Costantinopoli la certezza del pane quotidiano. Il funzionario corrotto apparteneva ai Verdi, uno dei due raggruppamenti in cui la città si divideva, che erano insieme partiti politici e club sportivi, e perciò tanto più ferocemente avversi l'uno all'altro. Ai seguaci dell'altro partito, gli Azzurri, non parve vero approfittare della situazione. Si trovavano allora senza ammaestratore di orsi e diedero questo incarico al padrigno delle supplici. Così l'implorazione delle piccole attrici ebbe successo. Forse in quel momento la piccola Teodora, da bimba non ancora decenne, scorgendo gli occhi degli spettatori puntati su di sé, intuì che il suo futuro, nel bene come nel male, sarebbe dipeso dal saper recitare bene la sua parte. Teodora diventa un'attrice del mimo. Il buon esito della supplica nel circo aveva mostrato che le bambine avevano qualche talento per la recitazione, la musica e la danza. La madre, nella speranza di far uscire la sua famiglia dalla povertà, avviò prima Comitò, poi Teodora, alla carriera di attrice. Teodora cominciò così fin da ragazzina a calcare le scene, recitando nei mimi uno spettacolo molto popolare. Lo storico greco Procopio, di pochi anni più giovane di lei, così la descrive nelle sue prime apparizioni. Seguiva la sorella vestita di una corta tunica con le maniche, come uno schiavetto. Non appena giunse all'adolescenza, entrò nel novero delle attrici, si associò ai mimi per tutti gli spettacoli teatrali e partecipò ad ogni loro attività, assistendoli in ogni scherzo e burla. Era quanto mai spiritosa, così ben presto seppe mettersi in evidenza. Procopio così prosegue, tracciandone un ritratto malevolo. Era una persona affatto ignara di che cosa fosse il pudore. Con i suoi amanti era maliziosa e finta tonta. Ci pensava lei a provocare, con i suoi sorrisetti, con i suoi buffi ancheggiamenti. Tuttavia non può negarne la bellezza. Aveva un bel viso ed era graziosa, ma minuta e se non slavata almeno pallida. L'occhio era sempre attento e la fronte aggrottata. Non era vestita come esigevano le norme della decenza e del pudore. Le battute che diceva erano sconvenienti, non adatte a una giovane donna, ma gli spettatori ridevano, si divertivano, l'applaudivano, le chiedevano di ritornare in scena e i suoi padroni impresari la ricompensavano. La povertà si allontanava da lei e dalla sua famiglia. Il principe si innamora della ballerina. La fama di Teodora si diffuse e le esibizioni della ballerina di Mimi ben presto non si limitarono più agli spazi pubblici delle piazze e ai teatri, ma furono accolte ed ebbero grande successo anche nei palazzi dei potenti. Qui Teodora incontrò Giustiniano. Era nipote di Giustino, l'imperatore in carica, che aveva molta fiducia in lui e già lo aveva associato all'impero, designandolo così come suo futuro successore. Giustiniano non era un uomo di guerra, ma aveva ambizioni che solo con la guerra si potevano realizzare. Una di queste era ristabilire l'unità dell'antico glorioso impero romano, riconquistando l'Occidente che i barbari del nord, i Goti e i Longobardi, avevano occupato. Ma erano ancora idee, speranze, sogni di un principe, non il progetto politico di un imperatore. Si innamorarono l'uno dell'altra e da allora il legame d'amore li unì per tutta la vita. L'imperatore Giustino, per favorire il nipote, abrogò la legge che impediva alle attrici di Mimi, appartenenti ad una categoria sociale infima, senza diritti, di sposare cittadini romani e il matrimonio fu celebrato. Alla morte di Giustino, Giustiniano divenne imperatore e Teodora, la figlia dell'ammaestratore d'orsi del circo, imperatrice. Poté anche, come dono di nozze dello sposo, fregiarsi del titolo di Augusta. Era un privilegio eccezionale, che non a tutte le mogli degli imperatori romani era concesso e implicava il diritto di indossare nelle solenni cerimonie pubbliche, al pari del marito, un grande manto di porpora. La rivolta della Nika. Nell'anno 532 Costantinopoli fu sconvolta dalla insurrezione della Nika. La protesta all'inizio non sembrava diversa da quelle precedenti. Tutte di solito cominciavano da qualche incidente che si verificava nelle gare dell'ippodromo. I verdi accusavano gli azzurri e viceversa. Se la protesta degenerava in sommossa, intervenivano i soldati e l'ordine in qualche modo era ristabilito. Ma questa volta neppure la vista di corpi di tifosi penzolanti da forche improvvisate fermò la folla tumultuante. I dimostranti, ormai senza più distinzione tra verdi e azzurri, rilanciandosi l'un l'altro il grido di incitamento «Nika! Nika!» «Vinci!» in greco, cominciarono a malmenare ignari viandanti e a distruggere tutti gli edifici pubblici che incontravano. Neppure la grande basilica di Santa Sofia, costruita da Costantino, fu risparmiata. Giustiniano, che pure non aveva un carattere arrendevole, si sforzò questa volta di fare concessioni. Comparve sul palco imperiale senza le insegne del potere, con il Vangelo in mano, e giurò che da quel momento nessuno più sarebbe stato arrestato. Si umiliò, ma le accuse e gli insulti lo sommersero. Il nome stesso dell'imperatore fu storpiato. «Giustiniasino, tu giuri il falso!» Cominciò a circolare il nome di un nuovo imperatore. Il trono era in pericolo. In preda al terrore, Giustiniano abbandonò l'ippodromo, si rifugiò di nascosto nel palazzo imperiale. Qui si svolse una riunione alla quale parteciparono i militari e i funzionari di più alto grado dell'impero. Giustiniano propose subito la fuga. Il palazzo aveva un passaggio sotterraneo segreto che immetteva in un porticciolo dove c'erano delle navi sempre pronte a salpare. Tutti gli alti dignitari avevano paura e pensavano solo a mettersi in salvo. Allora prese la parola Teodora, che non aveva ancora 30 anni, ammessa eccezionalmente a quella riunione tutta maschile dei vertici dell'impero. Era assolutamente contraria alla fuga. Il suo discorso è stato riportato parola per parola da Procopio nella sua opera sulle guerre di Giustiniano. È un documento storico prezioso. Rileggerlo sarà come ascoltare a distanza di quasi 2000 anni la voce di un'imperatrice romana. La porpora è uno splendido sudario. Ritengo insensato discutere adesso se sia opportuno che una donna, quando gli uomini non sanno più dove volgersi, prenda la parola o addirittura proponga animosi consigli. Chi è giunto all'estremo dei mali non ha altra via che rimediare ad essi nel miglior modo possibile. Io giudico perciò che in questo momento la fuga sia il più sbagliato dei passi che si possono compiere, anche se in essa potremmo trovare salvezza. Se è vero che ogni uomo che abbia visto la luce del mondo non può sottrarsi all'ora della morte, così l'uomo che una volta è stato imperatore non potrà sopportare di vivere in esilio. Io, per quanto mi riguarda, non vorrò mai spogliarmi di questa porpora, né mai vedere il giorno in cui qualcuno non mi chiamerà più domina. In latino significa signora e qui maestà. Se tu, mio Cesare, vuoi salvarti, ebbene, fallo, ne hai tutta la possibilità. Abbiamo denari a sufficienza. Laggiù c'è il mare e le navi pronte ad accoglierti. Ma fa attenzione, quella salvezza potrebbe esserti più fatale della morte stessa. Quanto a me, mi servo fedele all'antico detto: la porpora è uno splendido sudario. Erano parole di sfida che Teodora lanciava a Giustiniano. Meglio morire avvolta nel suo manto imperiale di porpora che fuggire e nascondersi, andando incontro a una morte senza gloria o a una vita da vili. Questo diceva Teodora al terrorizzato marito, insegnando anche a lui, lei una donna, anzi una scenica dei più bassi strati della società bizantina, qual era la parte che da imperatore doveva recitare in quel momento. E Teodora sa bene che in questo drammatico momento dovrà recitare la parte più difficile di tutte, quella di imperatrice. Ma anche questa volta, come sempre in passato, bimba supplice o ballerina di mimo, avrà successo se reciterà bene. Giustiniano reprime la rivolta. Giustiniano riprese ben presto in mano la situazione politica e militare. Due generali, Belisario e Narsete, si misero alla testa delle truppe rimaste fedeli all'imperatore e attaccarono in forze i ribelli. Questi resistettero a lungo perché non avevano speranza di sopravvivere. Infine si arresero e la repressione fu spietata e feroce. Da allora nessuno più insidiò il trono di Giustiniano e Teodora.